la registrazione. Registrazione del 26-11-79.
E sotto un aspetto molto preciso, non come si sarebbe potuto dire 50 anni fa, e come spesso sostengono ancora gli storici, i concetti con i quali interpretare la storia in qualche modo, ma i concetti in base ai quali sia eventualmente possibile interpretare la storia nel senso di poter accertare il senso della storia, poter accertare la direzione della quale. Sotto questa necessità teorica ce n'è una pratica e nessuno può fare l'azione politica contro il corso della storia. L'azione politica è sempre un tentativo di controllare, di indirizzare, di dirigere, di portare verso certe istituzioni, verso certe soluzioni il comportamento umano diffuso. Non si può fare politica altro che ottenendo consenso in qualche modo democratico, non democratico. Senza il consenso della gente non si riesce alla politica, ma trovate lo scopo della politica è la modificazione dei comportamenti umani, da un certo tipo di comportamenti umani a un certo altro tipo, quindi da certi rapporti tra le classi, i ceti, eccetera, a certi altri rapporti. Basta tenere presente questo fatto per rendersi conto che se la storia per conto suo, l'evoluzione della società, l'evoluzione delle mentalità portano la gente verso un certo tipo di comportamenti, non si può assolutamente far politica, acquistare potere, ottenere dei risultati se si va contro il modo diffuso di comportarsi della gente. Questo modo diffuso di comportarsi della gente è, in prima approssimazione, il corso della storia, dell'evoluzione dei fatti storici. Se questa evoluzione è conoscibile, allora la politica può avere un fondamento razionale, un'ipotesi scientifica. Se questo andamento non è conoscibile, la politica è un gioco d'azzardo o un'azione senza possibilità di autonomia, di sostanza. Infatti molti resti pensano che i politici sono rimorti, gli interessi e non gli interessi, che la politica non controlla il gioco degli interessi, ma è completamente controllata. Il marxismo è oggi modo di pensare, il fantasma mentale, è difficile dire in prima istanza che cosa sia, se è un modo di pensare o se è un fantasma mentale. Pareto direbbe che è un'emozione collettiva che non è giunta allo stadio di una certa trasparenza empirica o di una certa trasparenza teorica. Comunque sia, lo vedremo subito, il marxismo è un modo di pensare serbatoio di immagini, di emozioni, di convinzioni, al quale oggi si fa più riferimento interamente nel mondo, a prescindere dalle polemiche pro contro il comunismo, per avere, per cavarne delle idee circa appunto questo problema, l'evoluzione della storia, il corso della storia, l'andamento delle mentalità umane, del comportamento umano. Che questo sia un po' vago, voi lo potete apprezzare immediatamente, perché quando io dico il marxismo è probabilmente oggi nel mondo il modo di pensare nel quale ha preso una certa forma l'idea che la storia abbia una certa direzione di sviluppo, è molto probabile che aver pensato subito alla lotta delle classi. In realtà, appunto, basta questa prima constatazione che non potremmo pensare alla lotta delle classi come il motore della storia, questa è l'immagine tradizionale del marxismo, non potremmo pensare alla lotta delle classi come il motore della storia, senza pensare che le classi nella loro evoluzione, nel loro andamento, nei loro conflitti, non obbediscono a se stesse a certe leggi di sviluppo. No? Quindi vedete che dietro l'idea, la lotta delle classi è il motore della storia, ci deve essere un elemento, una legge che spiega come le classi si formano e come le classi formandosi si contrappongono e come questa contrapposizione genererebbe l'andamento globale della storia. Quindi il fatto che il marxismo fa pensare soprattutto alla lotta delle classi, ma che la lotta delle classi non può essere un dato di prima mano, ma soltanto un dato di seconda mano, perché se noi non sappiamo come si formano e come si contrappongono trasformano nelle classi, l'affermazione che la storia è mossa dalla lotta delle classi diventa puramente dogmatica. Questa constatazione mostra come il marxismo presenta una certa, come vive così, come gira nel mondo, anche a livelli solamente iperteorici, perché non è detto che a livello della iperteoria ci sia qualche chiarezza sui fatti, anzi spesse volte la iperteoria serve a nascondere i fatti. Anche questa è una cosa che potremmo osservare sempre, perché è stata una curva che è stata rivolta già a Hegel stesso, quindi è un argomento tradizionale. L'eccesso di teoria può mascherare il fatto che si accetta un'intuizione volgare della realtà, si ha un'idea precostituita di come sarebbero le cose e poi con la teoria si adatta nei ragionamenti a queste cose che sarebbero stabilite. L'osservazione che io vorrei fare oggi per fare l'esame, ecco, di cosa possiamo apprendere dal marxismo in termini di conoscenza delle leggi di sviluppo della storia, tenendo ben chiaro questo argomento. Ecco, il marxismo secondo me non è scientifico per definizione. Noi abbiamo tutta una serie di pretese secondo la quale il marxismo sarebbe scientifico. Naturalmente questa pretesa secondo la quale il marxismo sarebbe scientifico apre su certi ambienti comunisti, certi ambienti marxisti, giustamente marxisti. Quando poi uno volesse appena un po' approfondire questa questione, come mai il marxismo, Galileo è scientifico perché ha introdotto certi fondamentali postulati, certe fondamentali leggi fisiche che sono servite a sviluppare. Quando noi vogliamo dire che si interpreta del marxismo, voi vedete che le risposte negli stessi ambienti sociali, storico-sociali, nei quali si mantiene questa pretesa, le risposte sono infinite. Il marxismo è la legge dell'economia, è la legge della società, è la legge di sviluppo della storia, è la legge della rivoluzione, cioè la legge in base a quale noi abbiamo scoperto come venne una rivoluzione, non c'è una risposta, a seconda della persona che voi interrogate la risposta cambia. E questo già sta a dire che il marxismo allo stato dei fatti non è una scienza. Ma quello che comunque è importante è che finché noi stiamo nella prospettiva di prendere in esame il marxismo, non possiamo per definizione occuparci di qualcosa che sia scientifico. Qualcosa che è scientifico è sempre un insieme coerente di criteri di conoscenza. Qualunque cosa che sia la medicina, la chimica, o una particolare settore della medicina, o una legge della fisica, qualunque cosa che abbia valore scientifico, deve avere anche il carattere di un insieme coerente di principi di conoscenza. Se non c'è questo elemento, questo non basta, perché ci sia scienza della cosa, ci sono anche la verifica fattuale, quella che si chiama la verifica, oppure la falsificazione delle proposizioni contrarie. Ci vogliono, insomma, dei criteri di verifica perché ci sia la scienza. Ma una condizione necessaria, anche se non sufficiente, della scienza è che ci sia un insieme coerente di criteri di conoscenza. E da questi criteri di conoscenza si riferiscono a uno stesso oggetto, a uno stesso campo di fatto, a uno stesso campo di fenomeno. Per definizione il marxismo non è il paragone, c'è un campo, un problema di imputazione. Se noi imputiamo la scientificità al marxismo, noi non troviamo mai per definizione la scientificità. Cos'è il marxismo? O meglio, facciamo un paragone per esempio con quello che è scientifico, è certamente Galileo, oppure con quello che anche se non è scientifico è certamente filosofico e nel senso anche dell'epistemologia, cioè della metodologia della conoscenza scientifica, Kant per esempio. Galileo è scienza, Kant è scienza, Newton è scienza, non per tutto quello che Galileo, Kant o Newton hanno pensato, ma noi troviamo dalla scienza perché sappiamo, conosciamo, da Galileo ci vengono certe risposte precise a certi problemi precisi. Non è scienza tutto quello che ha fatto Galileo, e questo vale ovviamente anche per Marx, la vita di un uomo, ossia adesso anche un uomo che ha la caratteristica del grande scienziato, del grande pensatore, è un insieme di tentativi, di errori, di scoperte, è un insieme. E per definizione questo insieme non è scienza perché è tutta la sua vita, tutto il suo pensiero, tutte le sue idee. Quindi questo qua è un'infinità di cose. Di tutto enorme massa di pensiero, anche se noi volessimo ammettere per assurdo che tutto è stato nella vita di un uomo dedicato esclusivamente alla scienza, cosa che non è per definizione, perché c'è altro nella vita di un uomo, ma anche se volessimo fare per assurdo questa identificazione di tutto questo immenso lavoro del cervello, del grande cervello di un grande scienziato per tutta la sua vita, di tutto questo immenso lavoro un 5%, un 2%, un 3% si converterà in scienza. Diciamo un caso molto banale, un medico che stia studiando un particolare settore del campo. Quando è che questo lavoro diventa scienza? Quando arriva un risultato, e fino a che non arriva un risultato è il tentativo di arrivare a un risultato. È appunto quello che io ho detto prima, nella vita di un uomo, di un pensatore, di uno scienziato, è un insieme di tentativi, è un insieme di errori, è un insieme di... ed è un piccolo elemento di successo. Quindi, ecco, voglio dire, se noi cerchiamo la scientificità del marxismo, cerchiamo la scientificità che può stare in ipotesi dentro il marxismo, la cerchiamo avendo come mente questa cosa, il marxismo come nella sua complessità, noi per definizione non abbiamo niente. Che cos'è il marxismo? Noi abbiamo due forme di marxismo. Marxismo inteso come la somma di tutto quello che è stato pensato quando si pensa a questa parola. Noi abbiamo due forme di marxismo. Uno che è oggettivo, diciamo, e che non è soggettivo, è oggettivo, è tutto quello che ha fatto Marx. Tutto quello che ha fatto Marx è marxismo, questo per definizione. Oppure abbiamo una seconda forma di marxismo, questa è già antisoggettiva, non solo oggettiva. Marx non voleva fare del marxismo e tutti quelli che conoscono un po' Marx ricordano, perché è una cosa molto brillante, Marx era molto, aveva delle battute scherzanti e molto acute. Marx ha detto una volta, anche più di una volta, Marx viene sui pan marxisti, cioè io non sono marxista, perché già, pur essendo una cosa marxista, una cosa conosciuta da pochissimi, Marx, durante tutta la sua vita, non ha avuto successo, è stato difficile che un vero innovatore abbia successo. Quindi c'è il marxismo, le letture di testa di Marx sono molto dopo. Ma tuttavia intorno a Marx si è formata una piccola colonia, in parte di fanatici, di gente che andava a Londra, per esempio, come si va alla Mecca, andavano a Londra a trovare Marx, perché là c'era l'oracolo. Questi atteggiamenti emotivi, razionali, che erano tradizionali nel socialismo, perché Marx ha sempre preso in giro, e ha preso in giro anche nella filosofia tedesca, davano fastidio a questo uomo che era molto intelligente e aveva un enorme senso critico, anche se a volte andava al di là dal punto di vista critico, perché la sua passione rivoluzionaria gli chiudeva la mano. Comunque questo aveva un forte senso critico ed era molto spacciato da queste cose. E per questo ha detto, io non sono marxista, ma io non sono marxista. Perché per Marx, che è un uomo estremamente intelligente, accettare di essere marxista è come accettare di essere imbecille, ecco, per essere molto chiaro. E appunto, come sarebbe del resto sentito un po' imbecille uno che dicesse io sono platonico al 100%, o io sono kantiano, o io sono galileiano, uno si isola. E il fanatico si identifica come una cosa sola, no? Questo succede nello sport, succede nella vita. Ma se uno è un uomo di cultura, un uomo di scienza, si identifica con la storia della scienza ed è, nei limiti del possibile, tutta la storia della scienza, cioè, tenta di metterla nel suo cervello, poi naturalmente dovrà limitarsi. Il suo cervello ci può stare solo una scienza e solo una parte della scienza, ma idealmente almeno a livello dei problemi epistemologici, a livello dei problemi di filosofia della scienza, uno scienziato tenta di avere nel suo cervello tutta la storia della scienza e non si identifica mai con uno scienziato, sarebbe appunto la stupidità pura, no? Uno sa solo, per esempio, se io che plego e non sa tutto il resto, uno conosce solo la legge di Marx, per fare una centina di anni. Quindi l'identificazione con Marx appunto è una cosa che non ha senso, e anche se noi vogliamo dire Marx in ogni caso non sappiamo bene cos'è, non sappiamo se è uno scienziato, non sappiamo se è un filosofo, non sappiamo se è un profeta, è una questione da decidere e riflettere. Anche se noi diciamo, va bene, non è uno scienziato, è un filosofo, ma anche lì un filosofo intelligente non può, anche se segue vagamente un indirizzo kantiano, o un indirizzo indiano, o un indirizzo nicciano, oggi è tornato di moda, o tuttavia metterà nella sua testa qualche cosa di più che solo Kant, solo Hegel, non ha fatto di cosa. arrivato a dire io non sono marxista, perché essere marxista è una forma di fissazione maniacale, che condare nel mondo è gente che si adatta perfettamente alle vicende del mondo, ma che contiene una dimensione maniacale, tant'è che non sorprende un fatto che il marxismo, secondo il marxismo di tutti, produca nel mondo anche dei veri e propri maniaci, come sono maniaci camminetri o come il maniaco curto, questi sono dei maniaci, colpevoli o non colpevoli, malati o non malati, sono dei maniaci, chiudono il mondo in una formula e chiedono che una formula possa dare la conoscenza del mondo. Quindi, cos'erano questi due marxismi? Sono due problemi storici. Il marxismo di Marx è un problema storico biografico. Sotto questo aspetto è perfettamente scientifico, nella misura in cui una ricerca storico-biografica sia scientifica. Noi possiamo studiare, anzi, in generale, la cultura deve studiare, perché si tratta di un grosso personaggio della cultura, la cultura deve studiare la vita di Marx, perché certamente uno degli elementi per capire Marx è studiare la sua vita, l'evoluzione del suo pensiero, tutte queste cose. Quindi chi ha una vocazione per la storia, e in particolare per la storia biografica, a livello della biografia delle grandi personalità, che nel caso è utilissima, perché le grandi personalità sono più grandi modelli di comportamento, allora il marxismo che ha un senso. E l'altro, il marxismo di tutti, questa cosa molto più difficile da capire, da inquadrare, già da percepire, perché è fatto di un'infinità enorme di punti di vista tutti diversi l'uno dall'altro. Oggi leggevo su un'unità un'intervista al capo del partito comunista di Cernira, che c'era una certa difficoltà, il corrispondente dell'unità, pur avendo una simpatia per qualunque rivoluzione o qualunque cosa sia prodotta una rivoluzione, ormai fa fatica a parlare in modo amichevole, in modo concordato, in modo che lasci trasparire il concordante con questo qui, che non mi ricordo come si chiama, ma questo colpo della panciata fa paura a tutti ormai, cioè questo comando dice che non è che abbiamo, quindi questo è sempre il livello. Ecco, però anche questo partito, anche il segretario di questo partito è marxista, fa parte di questo immenso calderone che oggi è il marxismo, nel quale è veramente molto difficile da raffreddarsi. Voi pensate, un marxista come Anendola, per esempio, Anendola è perfettamente marxista, nel senso politico, storico-politico, il marxismo come fatto storico, è un grosso marxista, molto grosso, come dire, un'eccezionale cultura, una vita esemplare, c'è poco da fare. Quando questo animale di roba va a dire che Amendola è un piccolo borghese, bisognerebbe metterlo lui, sono un ragazzo che da 20 anni si è messo contro il fascismo, che ha fatto tutta la vita contro il fascismo, che era figlio di Amendola, c'era uno che se voleva farsi una vita beata, era quello. Quindi questo Amendola è un grosso marxista e ha quelle tesi che voi sapete, che sono ancora un marxista, non altrettanto grande, ma è un marxista. Cioè io ce l'ho in Italia, tu sei un marxista, voi pigliate tutti i marxisti che conoscete, ma tu sai che è questo teorico francese, professore dell'università, ma ne avete di tutti i colori, avete quelli americani, avete veramente una specie di... è un mondo con personaggi tutti diversi. E voi andate da Amendola, esponente di una cultura marxista liberale, certamente figlio di un grande liberale, amico in gioventù, quando l'ha conosciuto Croce, tutto l'ambiente intellettuale italiano, certamente marxista, perché sono un marxista Amendola nel senso che il termine che è marxista, però marxista liberale. Notate che dire marxista liberale, che oggi come si capisce perché fa un po' scandalo, i socialisti possono fare convegni sul social liberalismo e tutto va bene, no? Così come spesso se ne stanno progettando molti, si vede addirittura un reazionario come Garrosi andare insieme con i socialisti. Quando nel campo del marxismo emerge questo Amendola con qualche idea che può essere in qualche modo ricondotta a elementi della cultura liberale, questo fa scandalo. Non si capisce bene perché Marx stesso è stato un liberale. Era perché la vulgata, la dogmatica del marxismo stabilisce che il marxismo è un inveramento del liberalismo. Si arriva addirittura a sostenere che è un po' come giochetti di dialettici, che l'unica cultura, l'unica sfera sociale, l'unico luogo politico, diciamo, luogo sociale, dove il liberalismo sarebbe oggi vivente è il marxismo, secondo quella teoria per la quale per far vivere una cosa bisogna superarla, cioè renderla reale. Quando invece c'è stata la grande battaglia dire che con la Cerzio uccideva la Francia e quindi alzava la bandiera dell'indipendenza della nazione, dell'indipendenza della nazione. I comunisti erano d'accordo con loro, anche Nenni, mi ricordo il famoso elogio di Nenni, di De Gaulle fatto da Nenni, dicendo questi qui difendono l'indipendenza della nazione che i liberali, che i democratici, che i filoamericani non sanno più difendere. Ecco, questa maniera strana di ragionare, per cui si vedevano i comunisti alleati con i gollisti, come del resto si è riprodotto nell'assemblea di Strasburgo pochi giorni fa, i comunisti francesi alleati con i gollisti francesi, e quello che è peggio ancora, i giscardiani francesi alleati contro loro. Questo elemento era però nel mondo comunista non fa scandalo di vedere queste relazioni tra marxismo e liberalismo, perché appunto secondo la teoria hegeliana, che in questo momento non è facile richiamare, o secondo noi un po' così facile della dialettica hegeliana, si può dire che un elemento storico che è già vissuto e che è degno in parte di essere conservato non sopravvive in quanto sia difeso dagli epigoni, cioè dai reazionari, ma sopravvive nella misura in cui una fase più avanzata dello sviluppo storico è capace di far vivere questi valori. I marxisti difenderebbero la libertà che i borghesi non saprebbero più difendere, insomma. E attualmente si può dire tutto e si può trovare qualche fatto in accordo con queste teorie. In gran parte della borghesia italiana ha accettato il fascismo, i marxisti non l'hanno accettato. Ed ecco che sulla base di questo genere un marxista può convincersi. Ora, comunque questo per dare un'idea dell'ampiezza, il marxismo è di un'immensa ampiezza e va appunto da Amendola, che sta a buon diritto nel marxismo, anche se ha appunto, come adesso cercavo di dire, una cultura di tipo inizialmente da ragazzo, una cultura di tipo liberale, di Amico di Lamarco, anche di Ernesto Rossi, fino a questo segretario che non so come si chiama, del Partito Tudor, che riesce a far coincidere il marxismo con Comai, che veramente è una cosa, se voi guardate l'ampiezza di contenuti, la quantità di contraddizioni risolte, poi pigliate, avete il marxismo in tutti i paesi africani, qualunque povero africano che abbia sì o no fatto gli studi elementari, magari fatto il sergente nell'esercito francese, fa il socialismo africano, non so, da tutte le parti. Questo marxismo è evidentemente un meglio, questo cosa c'entra la scienza, non è un principio scientifico, è un oggetto di studio storico, anche qui sarà scientifico come oggetto di studio se è possibile studiare la storia in questo modo. Ma comunque il marxismo è solo una di queste due cose, il marxismo in quanto tale, è solo una di queste due cose. O il marxismo di Marx è allora una questione storico biografica, o è il marxismo di tutti e allora è una questione storico politica. Su questo a me pare che non ci possono essere dubbi. E si è reso l'anticipo, è molto importante, perché in genere nelle nostre discussioni politiche e in generale nella cultura politica si procede quasi sempre, non da una cosa accertata a un'altra cosa, ma si procede da un'impressione vaga a un'altra impressione vaga. E naturalmente in questa maniera non si arriva mai a nessuna conclusione, non solo non si fa scelta, non si riesce neanche a parlare. E il resto del riscontro di questo modo normale di procedere nell'analisi politica lo avete nella vita. Cioè, quando voi trovate due persone che discutono di politica, questa è veramente quasi sempre, non è una discussione, ecco. Non è una discussione perché ciascuno dei due dialoganti, delle persone che contendono, usa i termini in un modo diverso dall'altra persona. Non solo, uno, qualunque dei due dialoganti, quella gente che sta disputando, usa il termine X al momento X con un significato, il termine X in un momento dopo con un altro significato. Prendiamo proprio la parola marxismo e cerchiamo di renderci conto di come questa parola, che associazioni mentali evoca questa parola, quindi in che modo viene usata questa parola da qualunque interlocutore, vorrei dire a certi livelli anche grossi filosofi, anche colletti, anche pochi, in un certo contesto la usano e significa quella qualcosa, per esempio la lotta di classe, in un altro contesto la usano e significa un'altra cosa, la legge di evoluzione della storia, e allora si vedranno i rapporti. rapporti le relazioni con i rapporti di coesione, dice. In un altro momento viene impiegata come la teoria della rivoluzione, per cui oggi c'è questa quasi identificazione, rivoluzione uguale marxismo, marxismo uguale rivoluzione, chissà perché poi. Questa dovrebbe essere la rivoluzione permanente, non perché Trotsky la vuole, ma perché questo, basta dire marxismo, lì c'è rivoluzione. Ma altro che il marxismo dura ormai da più di 100 anni e ce n'è una quantità nel mondo, questa sarebbe la rivoluzione permanente, da sola, mentre noi sappiamo che non lo è. Ma comunque la maniera normale di procedere purtroppo è questa. Quindi quello che si deve stabilire è che finché c'è questa nebbia nella mente non riusciamo completamente a vedere. Non ha senso discutere del marxismo se non si limita la questione a questi due elementi storici rivelati. Se invece si vuole procedere nel senso, se si vuole acquisire l'eventuale verità scientifica del marxismo, dobbiamo dire fin dall'inizio che se c'è una verità scientifica del marxismo è inutile, è ancora da sviluppare, è una forte verità, è una bozza, un inizio di costruzione della verità. Questo senza dubbio, di nuovo, anche questa è una cosa da mettersi in mente. Se il marxismo fosse in forma esplicita e definita il marxismo di Marx, cioè Marx, diciamo più semplicemente, se Marx fosse arrivato in forma definita, compiuta ed esplicita a qualche formulazione scientifica, se nel passato ormai un sacco di anni dalla sua morte, ci sarebbe accorto di tutte le persone nel mondo, tendenzialmente, quindi in pratica accorto di tutte le persone che fanno parte della comunità scientifica internazionale, su quelle leggi a cui Marx sarebbe intervenuto. E questa è la caratteristica, se volete, esteriore, ma sempre presente della scienza. Quando nell'ambito della scienza si arriva effettivamente a ottenere un risultato, questo qui ha sempre, dal punto di vista della certezza pubblica, il carattere di 2 più 2 più 4, cioè viene accettato da tutti. Perché anche se la scienza è complessa e non basta certo questa caratteristica per dire cosa sia la scienza, tuttavia noi sappiamo sempre che si verifica questo. Quando qualche osservazione umana è arrivata a livello della scienza, cioè di queste conoscenze controllate e circoscritte, queste hanno, si presenta questo carattere, sono accettate da tutti. Se invece di una certa maniera di ragionare, o di cultura, o di indirizzo, o idea, il marxismo, questo immenso calderone di idee, noi abbiamo che ogni uomo che legge una proposizione del marxismo la interpreta in modo diverso, allora possiamo dire con certezza, se c'è scienza, è ancora un po' in luce, è ancora nella scorta, è ancora da liberare dalla sua scorta, non ancora ha avuto la forma della scienza, che se una certa quale conoscenza umana, certo, la conoscenza umana si presenta sempre come una rappresentazione della nostra mente, una formulazione verbale, eccetera. Se questa non è interpretata nello stesso modo da tutti e non è accettata da tutti, per definizione non è scienza. Perché se c'è scienza è accettata da tutti. Questo è un elemento a tenere molto fermo, è banale secondo me. Anzi è banalissimo, perché adesso abbiamo messo che è scienza di più 2 più 4. È scienza che so io tutto quello che ci insegna la fisica, via dicendo, la fisica. Quindi lo sappiamo tutti che è scienza solo quello che è accettato da tutti e che solo se una cosa è accettata da tutti noi arriviamo alla garanzia che è scientifica. Però ce lo dimentichiamo sempre, andiamo dal dentista se ci fa male il dente, però se siamo, non dico dei marxisti volgari, ma semplicemente degli adepti della scuola di Francoforte, che è una scuola intercritica, con questo Adorno, questo Arcaio, in genere affinatissimo, e quelli lì tutto sommato con la scienza per andare a fare. Con la scienza, quella che noi chiamiamo comunemente scienza fisica, scienza medica, scienza chimica, e dicendo, la scienza dicevano che era una scienza borghese. Dicendo che una scienza borghese si implica parcellarità e tutto un mondo di osservazioni sofistiche. Se si dice scienza borghese significa che non è scienza, che è di parte. Tanto è vero che la tesi del marxismo ortodosso è quando applica l'etichetta borghese alla concezione, pretende anche che quella concezione sia falsa. Però è chiaro che poi non un marxista o dentista e pensa che la scienza del dentista non sia fatta falsa, anche se è borghese. Cioè, la situazione delle nostre condizioni politiche è talmente contraddittoria che noi possiamo anche passare accanto alle cose senza proporzione. Noi abbiamo questo grande criterio, grandissimo criterio, scienza quello che ha citato Gesù, ma constatiamo anche che questa cosa che noi chiamiamo scienza e che, alla quale riconosciamo il carattere di essere accettata da tutti, ha delle rappresentazioni della realtà che coincidono assolutamente con la realtà. Noi non sappiamo, non abbiamo la certezza in sede metodologica del criterio della verità, e anche quelli neopositivisti della verità che come criteri assoluti sono così. Però è la cosa che noi chiamiamo scienza, cioè se, che chiamiamo scienza con quella che ha accettato tutti, fa sì che per esempio si progetta un razzo, si prevede che quel razzo vada sulla Luna al minuto secondo tale e lui ci va davvero al minuto secondo tale sulla Luna. Questo implica che in questo particolare contesto, non per tutta la realtà, ma per quell'aspetto della realtà che è per esempio i viaggi spaziali, la rappresentazione degli uomini che si fanno le cose, la rappresentazione che gli uomini si fanno delle cose. Quindi se io faccio un razzo così e così e gli do una tale spinta così e così e lo faccio partire dal momento così e così, questo razzo arriva nella Luna nel momento tale. Questo succede. Quindi, quando io vi dico la scienza è questa e nella scienza la rappresentazione che è contenuta nel concetto scientifico corrisponde alla realtà, faccio un'affermazione che non sono in grado poi di provare dal punto di vista del suo fondamento, ma che sono in grado sempre di conoscere la scienza piace. Il resto sentite, questo è caratteristico non solo della scienza, ma è caratteristico della vita. Voltaire mi pare che diceva proprio questo, la vita scorre su delle probabilità, su delle previsioni riuscite. La vita scorre, si svolge, si organizza intorno a previsioni riuscite. Preti, che è un buonissimo filosofo, questa notte facciamo parte di segnalare, se io accendo una sigaretta perché prevedo che si mette a fumare e che non scoppia, se non fossi sicuro della conoscenza, di queste conoscenze, io non potrei neanche né fumare né andare a spasso. Quindi noi abbiamo tutto un settore di verità di senso comune di cui siamo certi senza bisogno di controllarle scientificamente. Queste sono le verità elementari, o sono conseguenze di verità scientifiche che sono diventate dei fatti della vita. E poi abbiamo un settore più complicato, l'ampliamento del settore delle conoscenze, l'ampliamento del settore delle nostre capacità tecniche, nel quale constatiamo queste due cose. C'è scienza se tutti sono d'accordo e tutti interpretano le concezioni nello stesso modo, non uno le legge l'interpretazione in un modo, uno le legge l'interpretazione in un altro. 2 più 2 fa 4 è tale per tutti e dà un solo senso per tutti. Di questa scienza così, che pur riconoscendo che non sappiamo come poi nasca, come si forma, in che maniera arrivi il suo risultato, questo non lo sappiamo, di questa scienza così noi sappiamo anche che comunque laddove questo risultato si verifica, la rappresentazione contenuta nel concetto scientifico corrisponde puntualmente alla realtà. Possiamo anche dubitare, queste come idee di Marte, di certi filosofi della scienza, possiamo anche pensare che la rappresentazione globale, la figura, l'idea che noi ci facciamo di quella particolare situazione scientifica, di quel particolare fatto e trafatti, non corrisponda in realtà alla realtà. Ma però siamo certi che c'è una corrispondenza univoca e continua tra tutte le osservazioni che noi possiamo fare, tra tutte le aspettative che noi possiamo formulare a partire da un modello scientifico e tutto quello che accade nella realtà. Quindi in ogni caso questo ci basta, tant'è vero che la verità scientifica è questa, non è che noi siamo sicuri che quando creiamo l'idea dell'atomo ci sia un atomo nella realtà, ma quello di cui siamo sicuri perché lo sperimentiamo è che costruiamo il modello dell'atomo. A partire dal modello dell'atomo possiamo formare tutta una serie di aspettative circa certi eventi fisici in un contesto determinato, e queste aspettative circa certi eventi fisici in un contesto determinato corrispondono a quello che succede davvero. Ecco, questa è una maniera di controllare questi nostri ragionamenti, ma a livello della pratica, a livello dell'esigenza di senso comune, a livello della fisica, non abbiamo bisogno di andare fino a questo punto, possiamo semplicemente constatare che c'è corrispondenza tra le nostre rappresentazioni scientifiche e gli accadimenti reali. Questa è la scienza. Abbandonare questo terreno è estremamente pericoloso, perché se noi abbandoniamo questo terreno non sappiamo cosa facciamo, non sappiamo cosa pensiamo, non sappiamo se quello che pensiamo siamo fatti in quel momento e soprattutto usciamo dal terreno nel quale gli uomini, dopo con Galileo, con questi, dopo, non a livello del pensiero greco, ma a livello del pensiero della fisica, in sostanza Galileo che prende un simbolo, abbandoniamo quel solo terreno, quelle sole pratiche della conoscenza, nelle quali noi abbiamo la possibilità di controllare la conoscenza. È chiaro che prima di Galileo dobbiamo arrivare a conoscere la realtà. Se prima di Galileo non fossi arrivati a conoscere la realtà, non avrebbero inventato l'agricoltura, la tecnica, eccetera, tutte queste cose. Il mondo ha fatto un immenso progresso prima di arrivare alla scienza. Però, prima di arrivare alla scienza, gli uomini evidentemente conoscevano cose nuove, ampliavano la sfera delle conoscenze e potevano anche avere conoscenze vere come noi le abbiamo a livello del senso comune. Noi non dubitiamo mai delle nostre conoscenze di senso comune. Possiamo dubitare dell'esistenza del mondo in sede filosofica, ma non possiamo mai dubitare delle nostre conoscenze di senso comune e della vita comune, perché noi continuiamo a pensare che quello che ci mettiamo nella testa e quello che stiamo facendo corrisponde, altrimenti appunto non abbiamo questo accendere, non porteremo la sigaretta a bocca, il cucchiaio a bocca, dicendo. Quindi noi abbiamo la possibilità di conoscere anche senza il controllo scientifico, a livello della semplice conoscenza di senso comune. Quello che però non possiamo fare a livello della conoscenza di senso comune è controllare se le nostre conoscenze sono giuste. Non abbiamo strumenti di controllo, perché il nostro pensiero è incontrollato, le nostre conoscenze di senso comune non sono controllate. C'è anche da dire che non hanno bisogno di essere controllate perché ci bastano le conseguenze pratiche a pesarci. Ma con questo sistema non si possono accumulare le conoscenze, farle crescere, farle diventare dei quadri generali di conoscenze, eccetera. L'elemento fondamentale della scienza sotto questo aspetto è che ha introdotto il controllo nel ragionamento. Il ragionamento scientifico ha due dimensioni. Sempre a due dimensioni. Il ragionamento scientifico non è come il ragionamento di senso comune, mediante il quale noi accettiamo certe situazioni di fatto. Ogni ragionamento scientifico ha sempre due dimensioni. Una dimensione con la quale noi accettiamo un certo stato delle cose, diciamo, questo problema si risolve così, così, questa situazione presenta queste caratteristiche. Insieme, un altro tipo di conoscenza che riguarda il modo con cui noi abbiamo ottenuto quella conoscenza. Sempre nella scienza, eccetto quando si è potuto coniugare che cosa? L'esperimento con il razionalismo, insomma la forma più evidente è quella di Galileo, l'esperienza e la preoccupazione matematica. Quindi nella parte il contatto con le cose in modo da poter mettere i nostri ragionamenti al vaglio delle cose, per vedere se corrispondono con le cose, e dall'altra parte la teoria formale, in modo che quando si va a fare la verifica di fatto, essendo molto fissa la teoria, non essendo ambigua la teoria, io sono in grado di smentirlo di verificarlo.
Ma questo non è quello che io ho
fatto. No, non lo vedremo. Perché lei posso
registrando una certa situazione della società in cui vive, cioè verificando quello che sta fatto si è svolto nel corso della storia, cioè in tutto il corso della storia.
Lei deve formulare queste ipotesi teoriche. E per la scienza sono ipotesi di lavoro. Lei deve formulare queste ipotesi di lavoro in modo tale che la loro definizione, la loro rappresentazione sia unica. Se lei ha una formula nella testa che non presenta più ambiguità e che corrisponde certamente a un solo oggetto o a una serie o a una classe di oggetti, ma definita quella sola classe di oggetti, allora vale i fatti e può verificare la teoria. No? Quindi lei ha due esigenze per poter introdurre questo elemento di controllo che dicevo, che comporta sempre due dimensioni, un'affermazione sulla cosa e un'affermazione sul modo col quale ho fatto l'affermazione sulla cosa. Perché questo si possa fare, lei ha due esigenze, uno dal lato della forma del linguaggio. Il linguaggio deve essere estremamente preciso fino a eliminare il più possibile e comunque fino al grado necessario qualunque forma di ambiguità. Perché io posso verificare una mia pretesa di stabilire certe relazioni tra le cose, solo se quando vado ai fatti posso istituire una corrispondenza precisa tra i fatti.
Scusate, non sarebbe possibile le domande farle dopo per un certo...
Consideriamo che sia finito, sono le 7. facciamo una cosa, dovrei spiegarmi questo, ecco. Io vi prego di non andare nel marxismo, ho appena detto che il marxismo è una cosa immensa e che diventa precisa solo in sede di storica biografica se è il marxismo di Marx, cioè se è la vita di Marx, e che diventa una serie infinita di studi storici, effettivamente se c'è il marxismo di Marx. Il marxismo nel segretario del partito tedesco, il marxismo di Amendola. Quindi, come dire, a questo punto cosa ne sappiamo del marxismo? C'è un oggetto preciso, no?
No.
Io per esempio mi faccio...
Finiamo le sue domande per
attimo.
Sì, prego.
Cioè, no, io Marx sostengo che il borghese sia bravo in tutto il valore del mondo europeo. Lo verifico, lo vedo.
Cos'è la tua cosa? Cos'è? Lei sarà in grado di darmi una definizione univoca del futuro?
Ma
ha una definizione del futuro che è caduta e può tomare un posto.
Lo verifico che questo è vero, che io amo una teoria.
Ma vada piano, vada piano, perché lei, ogni parola, quando lei passa dalla...
Lo sforzo che noi dobbiamo fare in un corso di filosofia della politica è lo sforzo critico. Lo sforzo critico è usare le parole sapendo come si usano. Le parole, quando noi le usiamo nel linguaggio, svegliano soprattutto delle emozioni, a cui corrispondono delle idee molto vaste, molto vaste. Con questo procedimento non si controlla proprio se stesso, anzi, chiaramente non si vede. Questo è una cosa che sono di più assoluta. Lei dice il plus valore, cos'è il plus valore? Lei ha un'idea di cos'è il plus valore. Emotivamente è molto chiaro. Plus valore vuol dire che già in partenza quello che si può. La parola evoca già quello che la teoria dovrebbe spiegare, che c'è un plus valore. Questo è già a posto con certi sentimenti, perché il plus valore sarebbe quella cosa che il padrone sottrae al tenaglio. Secondo lei, appunto, lei sa cos'è il plusvalore, sa cos'è il plusvalore secondo Marx, sa cos'è il plusvalore secondo Proudhon, sa cos'è il plusvalore secondo Pedro Carreño, la Sorata. Vale, che è una questione complicatissima. La tendenza recente del marxismo, molto sofisticata, questo Carreñani che ha fatto anche con via, come sono molto noto, è il maestro da costruire i doni. La Sorata è un santone. John Robbins, che è un grande economista fortissimo ormai di sinistra, e ha detto che la tendenza di questi tipi è quella di che il plusvalore è un mito. Non è un concetto utilizzabile per capire qualche cosa. O al massimo è un concetto morale, che vuol dire che credo nemmeno che parlava.
Ma parlando del...
Oppure Proudhon ne dà una definizione del tutto diversa da quella di Marx.
Lui dà una definizione.
Che
non
ha detto che
sia giusto.
Sì.
No.
Lei può verificare il plus valore di Marx. Se il plus valore di Marx è almeno, una situazione chiaramente identificata. E se non è invece un mito mentale, un inganno della parola. Le parole ci portano allo spasso, come dice che l'immorale non è portato. Le parole, dato che con le parole noi sia conosciamo cose, sia esprimiamo noi stessi, le nostre emozioni, i nostri desideri, le parole hanno una dimensione di significato vastissima. E non nel senso semplice che hanno, vogliono, a una parola corrispondono tante cose, o tanti fatti, ma nel senso che a una parola corrispondono vagamente una certa serie di fatti e di cose, e nello stesso tempo una certa serie di emozioni.
Allora, per esempio, quando noi ci allontaniamo dalla matematica, dalla fisica, dalla chimica, a un certo punto allora non abbiamo neanche possibilità di parlare, di discutere, perché quello che possa venire, cioè la parola che possa venire non è altrettanto, non ha lo stesso significato per lei, per l'altro, per l'altro.
Noi dobbiamo semplicemente.